Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Qual è il mio scopo oggi? Oggi è riprendere il discorso che abbiamo iniziato con gli articoli, che sono articoli, lettere, diciamo più che articoli, che sono apparsi sul giornale di Vicenza, e precisare per tutti i radioascoltatori qual è la posizione della stregoneria del paganesimo politeista all'interno del sistema sociale. Chi ci ha seguito nelle trasmissioni degli ultimi 6 anni sa perfettamente che le nostre correnti di lavoro, cioè le nostre linee di lavoro, hanno 3 direttrici. La prima direttrice è la definizione degli dèi e l'essere umano che si rapporta davanti al mondo, l'essere umano che costruisce se stesso come un Dio e incontra gli dèi nel mondo. Non c'è un paradiso, non c'è qualcosa dopo la morte del corpo fisico se l'essere umano non ha saputo prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Non c'è un futuro se l'essere umano si è messo in ginocchio davanti a un Dio assassino. Non c'è futuro se l'essere umano ha stuprato i suoi figli costringendoli in ginocchio a pregare. Non c'è nessun futuro, non c'è nulla oltre la morte del corpo fisico, c'è solo la disperazione di aver gettato via un'occasione della propria esistenza. La seconda linea è la via alla stregoneria. La via alla stregoneria non è altro che il processo attraverso il quale l'essere umano si attrezza per affrontare le contraddizioni della vita, cioè l'essere umano che si attrezza per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. E il terzo filone è la rappresentazione dell'essere umano all'interno del sistema sociale, cioè il sistema degli uomini, il sistema della vita. Ebbene, tutti questi 3 filoni che noi abbiamo ampiamente trattato in vari modi in questi 6 anni, questa sera invece prenderemo la rappresentazione dell'essere umano all'interno del sistema sociale. E per farlo non faremo finta di non conoscere come si vive oggi, come si viveva 100 anni fa, come si viveva 1000 anni fa, come si viveva 3000 anni fa. Ma noi definiamo tutte le strutture attraverso le quali l'essere umano va a vivere nella vita quotidiana. Pertanto noi andiamo a definire qual è la relazione fra l'essere umano nella vita di tutti i giorni proprio attraverso una conferenza dibattito pubblica che abbiamo già tenuta in ben 2 occasioni. L'abbiamo tenuta sia in una sala a Cadoneghi e in un'altra sala l'abbiamo tenuta a Marostica e l'abbiamo presentata almeno 2 volte dai microfoni di questa radio. La conferenza dibattito si intitolava Stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Questa conferenza dibattito la potete trovare anche su internet. Chi usa internet non fa altro che andare sul motore di ricerca tipo Google, per esempio, che è un motore di ricerca più usato al mondo, batte la parola pederastia e trova questa conferenza. Questo dibattito lo trova su internet. Per cui quello che vi sto leggendo è una cosa arcinota, una cosa pubblica, però la leggo proprio per i nuovi ascoltatori che sono venuti dopo le lettere che sono state pubblicate dal giornale di Vicenza. Ebbene, il dibattito, che è abbastanza corposo e abbastanza denso, si chiama Stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Questo dibattito si articola su 7 capitoli. Primo capitolo, concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo, contrapposta alla concezione nel paganesimo politeista. 2. Il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista. 3. L'essere umano cristiano oggetto di possesso. L'essere umano pagano politeista soggetto di diritto. 5. Pederastia come elemento divino nel cristianesimo, come attività divina nel cristianesimo. 6. Stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo. La famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui nel paganesimo politeista. 7. Rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Questa e sono i vari capitoli che andiamo a sviluppare nel dibattito. Era un dibattito, diciamo adesso invece è una conferenza, è un'esternazione, della stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Capitolo primo. Concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione nel paganesimo politeista. 1. Il cristianesimo concepisce l'essere umano quale voluto, creato e perciò posseduto dal Dio padrone. L'essere umano vive in esaltazione della verità del Dio padrone e una volta morto torna a lui speranzoso nel suo giudizio. La sottomissione alla verità imposta determina il suo grado di aspettativa e un giudizio positivo del Dio padrone, il quale però non è vincolato a nessun obbligo e giudica secondo il suo capriccio. Il concetto di resurrezione nella carne è un concetto consolatorio in una situazione di vita diversa, in un contesto sociale soggettivamente idealizzabile per spostare l'attenzione di chi è sottoposto all'orrore del sistema sociale cristiano. Un giorno ti darò un premio per la vita di merda che ti ho costretto a fare, dice la Chiesa cristiana cattolica. Nel cristianesimo l'essere umano è oggetto di possesso del Dio padrone e al Dio padrone torna per sottomettersi al suo giudizio e al suo possesso definitivo. Ciò che pretende il Dio padrone lo pretende anche la Chiesa cristiana cattolica, che fa dell'identificazione in terra col Dio padrone la legittimazione del suo potere assoluto sugli esseri umani. Quanto fa la Chiesa cattolica e quanto gli ordina di fare il Dio padrone. Se si preferisce, le religioni rivelate descrivono un Dio padrone per sancire un diritto divino allora appropriarsi in maniera assoluta dei sistemi sociali umani. 2. Il paganesimo politeista concepisce l'essere umano, come ogni altro essere della natura, come un essere della natura che è venuto trasformandosi generazione dopo generazione per adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Così la vita dell'essere umano, come quella di ogni altro essere della natura, è un processo di costruzione del proprio corpo luminoso, che viene costruito attraverso l'uso delle proprie determinazioni e della propria volontà. Alla morte del corpo fisico, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, partorisce il proprio corpo luminoso qualora abbia praticato strategie attraverso le quali prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, rifiutando la sottomissione a verità, il cui scopo è distruggerlo risolvendo in essa le sue trasformazioni. In quel caso, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, l'aborto della vita. Per il paganesimo politeista, la vita dell'essere umano, come di ogni essere della natura, è un'occasione preziosa attraverso la quale costruire il proprio corpo luminoso prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. È l'opportunità per costruire il Dio che cresce in ogni essere e che preme per svilupparsi ed essere partorito alla morte del corpo fisico. Qualora la costruzione del corpo luminoso non sia avvenuta, la morte del corpo fisico coincide con l'aborto del corpo luminoso. Fine di un tentativo di eternità. Ne consegue che, per il paganesimo politeista, l'imposizione di una verità creatrice all'inizio del tempo è solo una volgare truffa il cui scopo è quello di sottomettere gli esseri umani impedendo loro di costruire il Dio che cresce dentro di loro, costruendo il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Secondo capitolo. Il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista. Le esigenze del pagano politeista nel sistema sociale sono diametralmente opposte alle esigenze del cristiano. Il pagano politeista necessita di regole certe all'interno delle quali poter organizzare strategicamente la sua esistenza, sottraendosi all'arbitrio soggettivo di chi, interpretando le regole a proprio beneficio, impone agli esseri umani di adeguarsi alle proprie paranoie. 2. La pratica di garantirsi vantaggi soggettivi attraverso l'interpretazione delle regole sociali e arbitrio di distruzione istituzionale, dove il soggetto istituzionale distrutto è colui che non ha i mezzi per esercitare pressione sociale. Attraverso l'interpretazione sociale, istituzionale e giuridica soggettiva, il principio dottrinale imposto dal cristianesimo è: o fai quello che voglio io o ti ammazzo, quale dettato dal suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, Questo modo di interpretare i principi sociali viene cacciato dalla porta del sistema sociale, dal dettato costituzionale, e fatto rientrare dalla finestra nel sistema sociale attraverso l'esercizio interpretativo di chi, identificandosi con il macellaio di Sodoma e Gomorra, prevarica le regole sociali per imporre la propria interpretazione. Egli si identifica col Dio padrone e sputa sul dettato costituzionale. 3. Un sistema sociale pagano non esprime una verità a cui adeguarsi, ma condizioni favorevoli nelle quali sviluppare il proprio potere di essere del soggetto, rimuovendone gli ostacoli che l'orrore dell'assoggettamento cattolico ha imposto militarmente, costringendo le parti del sistema sociale ad adeguarsi. In un sistema sociale pagano, le istituzioni, qualunque istituzione, sono portatrici di doveri nei confronti del sistema sociale, e il venire meno a quei doveri comporta la loro trasformazione in associazioni a delinquere. Mentre in un sistema sociale cristiano le istituzioni sono padrone del sistema sociale e vengono promosse leggi affinché quel sistema sociale sia obbediente e ossequioso alle istituzioni, in un sistema sociale pagano vengono fatte leggi e regole affinché le istituzioni siano ossequiose alle regole e rispettose dei propri doveri nei confronti del sistema sociale cui sono espressione. Capitolo 3. L'essere umano cristiano, oggetto di possesso. Nel cristianesimo gli esseri umani sono oggetti di possesso. La libertà nel cristianesimo consiste nel rivendicare il diritto ad essere posseduti e pretendere il diritto di possedere chi non si può difendere. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, un miserabile assassino. E il principio di terrore con cui pretende sottomissione è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Il Dio dei cristiani è il macellaio che afferma di aver distrutto l'intera umanità col diluvio universale. Il profeta dei cristiani è Dio, è il pazzo di Nazareth, sta scritto che doveva venire sulle nubi con grande potenza in quella generazione. Quello che si identifica col macellaio di Sodoma e Gomorra, del quale afferma di essere suo figlio, è Dio uguale a lui stesso, Giovanni 5,17, nell'operare. Per lui le persone sono solo bestiame, pecore di un gregge che possiede e che nessuno gli può togliere. Il padrone, suo padre, gli ha dato il bestiame umano e nessuno glielo può togliere, Giovanni 10,28. Dal Dictatus Pape di Gregorio VII, 1075. Cosa dice questo personaggio? 1. La Chiesa romana è stata fondata dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Capitolo 9. Il Papa è l'unico uomo cui tutti i principi baciano i piedi. Pensate che fine fanno gli altri. 12. Al Papa è permesso di deporre gli imperatori. 19. Il Papa non deve essere giudicato da nessuno. Un vigliacco assassino, criminale, delinquente, responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità. Dalla bolla Super Illius Specula di Giovanni XXII, 1326, Giovanni Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria, posti all'altezza di colui che da principio formò il primo essere del genere umano. Bolla di Innocenzo III, 1484, Summis desiderantes effectibus, Innocenzo, vescovo, servo di servi di Dio a perpetua memoria, desiderando con tutto il cuore che la fede cattolica si accresca e si diffonda ovunque, e via i macelli. Dalla bolla di Adriano VI, 1523, Dudum uti nobis, Adriano vescovo servo di servi, servi di Dio, all'inquisitore di Como, o diletto figlio, salute e apostolica benedizione, e via i macelli. Per il cristianesimo l'essere umano non è portatore di diritti in sé, ma è oggetto da sottomettere, privo di diritti, privo di determinazioni, soggetto di obbedienza e oggetto di carità, qualora accetti la sottomissione e la miseria imposta. questo orrore che nei secoli si è sviluppato, costruendo nella parte del pianeta dominata dai cristiani un grande campo di sterminio, 2 miliardi di morti, diretti e indiretti, è stata mitigata dalle rivendicazioni sociali alle quali i cattolici hanno opposto la più feroce resistenza, in quanto ritenevano che il bestiame umano glielo aveva dato il loro Dio e nessuno glielo avrebbe dovuto togliere. Loro si riservano il diritto di condurlo al macello. Ricordate tutti e sempre, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione e ogni cristiano ne deve pagare il prezzo morale, etico ed economico. Dal momento che per i cristiani l'essere umano è oggetto di possesso del loro Dio, la libertà per i cristiani è il diritto di sottomettersi, il diritto di sottomettere gli esseri umani indifesi al loro Dio. Pene minacciate oltre la morte, il pazzo di Nazareth afferma che sarà lui a giudicare affinché voi vi sottomettiate, Giovanni 5,19. O dei ferri roventi dei servi, nel cristianesimo l'essere umano è oggetto sottomesso sempre, al di là dei trucchi retorici e propagandisti con i quali i cristiani e i cattolici in particolare mascherano o rendono dolce la sottomissione. Capitolo 4. L'essere umano pagano politeista, soggetto di diritto. Per il paganesimo politeista, la vita è un processo di costruzione dell'individuo, del suo sapere, della sua conoscenza, della sua consapevolezza, della sua volontà e della sua capacità di affrontare l'esistenza. È un'occasione unica ed irripetibile, è un fare sacro. Essere sottomesso significa distruggere questa possibilità. L'esistenza di regole sociali certe, oggettivamente manifestate e praticate, significa poter condurre una strategia attraverso la quale costruire se stessi. Per il paganesimo politeista, la vita dell'essere umano è un'attività atta a produrre se stesso come un Dio, costruendo relazioni assieme agli dei che lo circondano. Rimuovere lo schiavismo e la sottomissione significa favorire questa attività, rimuovere le regole sociali che fanno del possesso di individui dei diritti, significa favorire lo sviluppo del potere di essere degli esseri umani. Le norme costituzionali del tipo tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, oppure tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, oppure è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, oppure ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ancora, la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, i cittadini hanno il diritto di unirsi pacificamente senza armi, i cittadini hanno il diritto di associarsi, eccetera. Sono principi importanti per l'uscita dall'orrore della sottomissione del cristianesimo e del cattolicesimo. È importante che quei principi diventino doveri inviolabili per le istituzioni e che vengano promosse norme affinché le istituzioni che con trucchi interpretativi aggirano le norme vengano dichiarate associazioni per delinquere. Nel paganesimo politeista ogni essere umano all'interno del sistema sociale deve essere uguale nei diritti e nei doveri, ma deve essere compito delle istituzioni di quel sistema sociale garantire al più infimo dei cittadini i diritti. Nel sistema sociale pagano politeista l'essere umano è soggetto di diritto, perché solo come soggetto di diritto può assolvere il proprio dovere di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Capitolo 5. Pederastia come elemento divino nel cristianesimo. Che cos'è la pederastia o la pedofilia? Fate come volete, tanto sono diventati oggi come oggi sinonimi. È l'attività attraverso la quale si sancisce su un bambino o un fanciullo il diritto di possederlo. Il bambino o il fanciullo non deve vivere per sé, ma lo si può usare per soddisfare i propri bisogni. Bisogni che sono stati depravati nel loro sviluppo attraverso la repressione sessuale che li ha trasformati in fobie di possesso e rapina. Nell'azione pederastica il bambino viene sottomesso a voleri non suoi, viene costretto a subire, viene privato delle possibilità di scegliere. La violenza che subisce come costrizione fisica gli fornisce il metro di misura con il quale affrontare la vita. La sottomissione. La sottomissione e l'attività pederastica sono un binomio inscindibile. Tutti i cittadini sottomettono. Tutti i cattolici sottomettono, non tutti i cattolici sono pederasti. Di fatto, il fatto stesso che i cattolici sottomettano costruiscono le condizioni per l'esercizio della pederastia. Dunque, tutti i cattolici sono responsabili di atti pederastici. Non esiste nel cattolicesimo, non esiste nel cattolicesimo la condanna per l'attività pederastica. Nel codice di diritto canonico, al titolo VI, diritti contro la vita e la libertà umana, sono previste pene soltanto per chi sottrae bestiame al gregge del Dio, interpretando correttamente le direttive del pazzo di Nazareth che minaccia chiunque scandalizza uno dei piccoli che credono in lui, dove la persona non viene danneggiata quando stuprata, ma solo quando viene uccisa, detenuta o mutilata, canone 1397. Oppure è prevista pena per chi, sottraendo il bestiame al Dio padrone, impedisce agli individui di vivere nella miseria, canone 1398 contro l'aborto. C'è però una norma generale, ed è il canone 1399, che dice: la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali. Con questo appare chiaro il senso di discorso tenuto da Wojtyla a Vienna quando invitava i prelati, nella loro opera, tipo quella di Gröhr e Grein, di guardarsi dalla stampa che, dando informazioni sulla loro pratica pederastica, avrebbe svelato i loro misfatti. Perché i cattolici non puniscono la pederastia, ma anzi la favoriscono, purché non si sappia? Vedi l'attività dei vescovi nel coprire le loro attività e quelle di preti cui erano a conoscenza. Perché quel comportamento è ad imitazione del loro Gesù. Così ogni prete deve non solo sottomettere per costruire adesione alla Chiesa Cattolica, ma può stuprare ogni bambino che gli è affidato, in quanto questa attività è ad imitazione del figlio del Dio padrone, padrone egli stesso di cui la Chiesa Cattolica è identificazione. Leggiamo cosa ci racconta Marco nel suo Vangelo al momento dell'arresto. Allora, abbandonatolo, tutti fuggirono. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva, avvolto in lenzuolo sul corpo nudo, e lo presero. E lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. Marco 14,50. Questa attività non è dannosa, l'attività di pederastia, di pedofilia, non è dannosa per il cattolicesimo. Il bambino è sempre bestiame da mettere in ginocchio davanti al loro Dio, è sempre addestrabile a pregare e supplicare, è sempre merce di scambio carne da lavoro. Nel cattolicesimo non c'è rispetto per il futuro. Per questo motivo impongono ai bambini di onorare il padre e la madre, ma sottraggono il padre e la madre dall'onorare il figlio, il futuro del sistema sociale. Onorare il figlio significa continuare a costruirsi per costruire le migliori condizioni sociali, etiche e culturali, nelle quali il figlio può continuare a costruire se stesso, contribuendo alla costruzione del sistema sociale nel suo insieme. Per il cattolicesimo i bambini sono oggetti di possesso. Perché stupirsi se poi i cattolici o gli esseri umani che loro hanno costruito educandoli li stuprano? Hanno molte ragioni quelle compagnie di assicurazione americane che chiamarono in causa i genitori di figli stuprati dai preti cattolici. Sapevano benissimo il rischio che andavano incontro. Mandavano i loro figli a scuola dei cattolici. Capitolo VI. Stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo. La famiglia dei ruoli cristiani contrapposta alla famiglia degli individui nel paganesimo politeista. Quando si impone, attraverso il condizionamento educazionale, agli esseri umani di diventare oggetti di possesso del Dio padrone e della gerarchia che pretende di rappresentarlo, è inevitabile che le forze che dall'essere umano tendono a svilupparsi verso l'esterno lo portano a cercare un equilibrio fra l'imposizione della sottomissione e la ricerca di un ruolo a cui può soddisfare le sue perversioni, sottomettendo a sua volta. Lo stupro è il risultato della distruzione dell'individuo della capacità di farsi venere nei confronti del mondo circostante, ottenuta dalle religioni rivelate, cattolicesimo prima di tutte, e i loro imitatori, nel costringere le persone sottomesse a pregare e rinunciare alla propria sessualità. Le persone con cui si hanno rapporti sessuali non è più quella con cui si mettono in atto strategie amorose e si costruisce un rapporto, ma diventa un oggetto di possesso, qualcosa da prendere, usare e buttare. Questo modo di essere è sempre stato favorito dalla Chiesa Cattolica. La lotta per trasformare questo reato da reato contro la morale a reato contro la persona è stata una delle maggiori conquiste sociali degli ultimi anni. Cosa affermava la Chiesa Cattolica? Te la sei voluta tu col tuo comportamento? Lo svolgimento di processi, con feroci interrogatori alle vittime fino a qualche anno fa, testimonia questo. Nonostante i magistrati usassero la loro autorità per umiliare le vittime, nessuno di loro è mai stato condannato per attentato alle istituzioni. Questo perché il magistrato agiva ad immagine e somiglianza del suo padrone, non come istituzione che garantisce i diritti sociali agli individui. Anche il cambiamento del costume nel processo è stata una conquista sociale. Per i cattolici stuprare una persona non danneggia la proprietà del loro Dio e dunque nessun danno è compiuto. All'interno di questa logica viene ad imporsi il concetto cristiano e cattolico, nel nostro caso, della famiglia dei ruoli. Che cos'è la famiglia dei ruoli? È la famiglia che riproduce la gerarchia sociale imposta dalla Chiesa Cattolica ed è tale nella misura in cui i componenti si identificano in un ruolo il cui fine è la produzione del bestiame a maggior gloria del Dio padrone dei cristiani. Il fine della famiglia dei ruoli non è la costruzione della vita dei singoli membri, ma è la produzione di figli da mettere in ginocchio. Nella famiglia dei ruoli, qualunque violenza commessa in ordine gerarchico era ammessa. La violenza e lo stupro della donna all'interno della famiglia era atto comune e quotidiano. Il marito era il padrone, l'aguzzino, il carnefice, ad immagine e somiglianza del Dio padrone dei cristiani. Per la Chiesa Cattolica era sufficiente che la donna facesse figli a maggior gloria del Dio padrone. Questo comportamento all'interno della famiglia veniva riprodotto anche all'esterno. Stuprare era un comportamento ritenuto normale, in quanto stimolato dalla stuprata. Andatevi a leggere gli interrogatori dei processi per stupro fino a qualche anno fa. La donna, e più in generale le persone, erano oggetti di possesso del Dio padrone perché dunque chi ha una posizione sociale di forza non si può appropriare momentaneamente dell'oggetto che è già posseduto dal Dio padrone. In questo momento la Chiesa Cattolica sta facendo una guerra feroce attraverso intrallazzi mafiosi affinché la Costituzione della Repubblica non venga applicata e lo Stato italiano non riconosca la famiglia degli individui. Lo stupro è dunque un aspetto specifico del più generale progetto di sottomissione della Chiesa Cattolica, la quale deve imporre allo Stato italiano una famiglia di possesso anziché una famiglia di persone. Capitolo 7. Rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Lo sviluppo del paganesimo politeista è possibile soltanto rimuovendo l'orrore della sottomissione. La sottomissione è espressione della magia nera, blocca lo sviluppo delle persone. La magia nera distrugge la possibilità soggettiva di costruire il Dio che cresce dentro gli esseri umani. La rimozione della sottomissione e degli elementi che la installano nelle persone attraverso il condizionamento educazionale è indispensabile per rimuovere pratiche di distruzione degli individui che vengono seminate per distruggere lo sviluppo dei sistemi sociali. Lo stupro e la pederastia vengono combattute socialmente attraverso l'uso esclusivo della galera, in quanto, secondo i cristiani, non sono loro che le impongono attraverso il condizionamento educazionale la sottomissione, ma è la malvagità insita negli esseri umani. Questo concetto, che deriva dal pazzo di Nazareth, non è quello che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, serve per perpetuare la pratica dello stupro nel sociale e della pederastia, salvo perseguirle quando vengono scoperte, quando le vittime hanno potere sufficiente nei confronti dei loro aguzzini. Se non viene rimosso il condizionamento educazionale alla sottomissione, l'uso della repressione diventa soltanto un palliativo, dietro il quale riprodurre le condizioni dello stupro e della pederastia, un trucco per perpetuarli. Rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione significa mettere in atto un processo virtuoso di rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell'essere umano di costruirsi nell'eternità dei mutamenti, che lo separano dagli dèi. Rimuovere la magia nera nel sistema sociale significa rimuovere il condizionamento educazionale che permette la rinascita del paganesimo politeista. Il paganesimo politeista è relazione fra l'essere umano che riconosce se stesso e determina se stesso col mondo che lo circonda. Per il paganesimo politeista, la strategia sociale attraverso la quale rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione passa attraverso l'imposizione ad ogni istituzione di rapportarsi nei confronti degli esseri umani quali soggetto di diritto e non come oggetto di possesso, costruendo in questo modo le condizioni favorevoli per lo sviluppo dell'io che cresce dentro all'essere umano. Significa porre le basi per la rinascita del paganesimo, in quanto questo è possibile ad opera di esseri umani che riconoscono il Dio che cresce dentro di loro e che attraverso questo riconoscono un'oggettività formata da dei con i quali costruire le relazioni attraverso le quali marciare nell'eternità dei mutamenti, camminare assieme. Significa rimuovere l'orrore sociale e il sistema mafioso che attraverso l'imposizione dell'interpretazione soggettiva impedisce agli esseri umani di affermare «io esisto» e con questo chiamare a raccolta gli dèi del circostante per camminare assieme. Si può perdere la memoria di ogni sentire pagano, di ogni nome col quale venivano chiamati gli dèi, ma una volta rimosso l'orrore della sottomissione cattolica, gli dèi si presentano. Ecco, siamo qui, camminiamo assieme verso l'eternità. Marghera, 13 settembre 1999, Claudio Simeoni Meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Qual è la differenza che esiste fra la famiglia dei ruoli e la famiglia degli individui? Nella famiglia dei ruoli la gerarchia è importante il padre padrone, la madre serva, schiava, i figli che devono obbedire. Ad imitazione della sacra famiglia, quella lurida porcheria che è il Giuseppe, la Madonna e il pazzo di Nazareth. È una porcata, ma veramente una grande porcata. La famiglia degli individui invece è la famiglia in cui ogni componente manifesta se stesso e ha relazioni proiettate verso il futuro. Cioè sta costruendo se stesso. Il padre non è ad imitazione del Dio pazzo, ma è un uomo che affronta le contraddizioni della vita, che può vincere, che può perdere, comunque ci prova. Ed i figli sono quelli che vengono aiutati a costruire le migliori condizioni per affrontare il futuro. Bene, i figli che vengono messi nelle migliori condizioni per affrontare il futuro è ciò che i cristiani odiano nel maggior modo possibile. I figli devono essere costretti in ginocchio a pregare, perché quando i cristiani costringono i bambini in ginocchio a pregare, li privano della loro capacità emozionale di costruire strategie per affrontare il futuro, li trasformano in bestiame. Bestiame che ha rinunciato al prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Oh certo, saranno sempre in grado di usare un fucile, di ammazzare la gente, saranno sempre in grado di lavorare, saranno sempre in grado di comprare e vendere persone, saranno sempre in grado di assorbire o spacciare eroina, saranno sempre in grado di ritenersi ad immagine e somiglianza del padrone e pretendere che gli altri si mettano in ginocchio. Certo, saranno in grado di fare questo, ma non saranno mai persone, saranno solo dei trafficanti di schiavi. Ed è quello che sta facendo il cattolicesimo in questo momento, perché solo in questo modo può controllare le persone, può gestire le persone. E se quello che ha sempre fatto il cristianesimo fino a 100 anni fa oggi diventa infinitamente più drammatico, non è perché allora non lo fosse, ma oggi si manifesta perché il cristianesimo non è più il padrone degli uomini. E gli uomini hanno delle esigenze, esigenze emozionali, esigenze psichiche, esigenze emotive, per affrontare la vita. Quando l'Erica e Omar ti ammazzano la madre, ammazzano il fratellino, quello è grazie ai cattolici, cioè i cattolici li hanno istruiti per fare questo. Quando le ragazze di Chiavenna ammazzano la suora, è grazie ai cattolici, cioè sono i cattolici che li hanno costretti a fare questo. Quando le ragazze di Foggia ammazzano l'amica, sono i cattolici che hanno fatto questo. Cioè, i cattolici privano le persone della loro capacità di giudizio, e giudizio nella capacità di affrontare il futuro. Quando le persone non hanno più la capacità di progettare il loro futuro, vivono nella disperazione il loro presente. Per cui Wojtyla e ogni cristiano è responsabile della distruzione emozionale degli uomini. E questa è la realtà delle cose. Il resto sono solo serie, sono solo cazzate. Cioè, i psicologi che cercano di dare le spiegazioni tanto per parare il culo a quei figli di puttana che gestiscono gli oratori, solo per spacciare eroina, solo per trafficare schiavi, solo per costringere bambini in ginocchio, beh, è solo vergognoso. C'è solo della gente che si sta arrampicando sugli specchi e finge di non vedere la realtà. Noi conosciamo solo una parte dei sentieri di uscita da questo orrore, per cui sappiamo che per uscire da questo orrore sarà necessaria tutta una serie di sforzi, tutta una serie di costrizioni che soltanto il legame fra l'uomo e gli dèi, fra l'uomo che costruisce se stesso e gli dèi che rispondono nel mondo, solo con questa sintonia è possibile rimuovere l'orrore cattolico. Non esiste nessun'altra via, nel modo più assoluto e categorico. Continueranno a spacciare ruina, continueranno a trafficare in schiavi, continueranno a distruggere le culture, continueranno a distruggere gli uomini, continueranno a spargere l'AIDS, perché Wojtyla sta spargendo AIDS in Africa solo per ammazzare gente che non si può difendere nel modo più vergognoso e infame. Cioè, i missionari sono dei criminali, dei delinquenti, dei figli di puttana, dei pezzi di merda che vanno in giro per annientare i popoli nel modo più infame e più squallido che possa esistere in questo pianeta. Sono dei vigliacchi, degli assassini, dei porci, dei maiali. Perché solo dei vigliacchi vanno a dire alla gente malata di AIDS non devi usare il preservativo. Solo dei vigliacchi, degli assassini, della gente malata che non può vivere in questo sistema sociale italiano nostro, ma va in Africa dei poveracci a sfogare le proprie libidini di possesso. È di una vergogna infame, ma veramente una vergogna infame. Un missionario è vigliacco, assassino, porco. È la stessa identica cosa. Perché andare dalle persone che sono nelle difficoltà per imporre il loro porco Dio, come faceva la macellaia dell'India, quella Teresa di Calcutta, che ricattava le famiglie delle persone malate per battezzare i bambini, infame, vigliacca, sporca, solo un vigliacco come Wojtyla si permette a queste luride maialate distruggere i sistemi sociali, distruggere gli uomini, stuprare i bambini, spacciare eroina, trafficare in schiavi. Questo è il cristianesimo. Questo ha costruito il cattolicesimo. Questo è Wojtyla. O non abbiamo imparato niente da 2 miliardi di morti. Dobbiamo imparare cos'è la vita. E affrontare e costruire la vita. E lo possiamo fare soltanto se noi siamo persone che si prendono le proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Se noi diciamo al mondo: io esisto, io costruisco la vita, non il macellaio di Sodoma e Gomorra, non il pazzo di Nazareth, le teste di cazzo che mettono in ginocchio bambini, vigliacchi, assassini. Ricordiamoci che il concordato che hanno i cattolici con lo Stato è un'autorizzazione a delinquere, perché il concordato non è altro che l'autorizzazione che dà lo Stato ai cattolici per delinquere. Infatti, col concordato, lo Stato rinuncia all'azione penale nei confronti dei cattolici. Non lo dico mica io questo, lo dice la Corte Costituzionale. Leggetevi le sentenze di giugno-luglio. Non lo sto dicendo. Noi lo diciamo da 8-9 anni, 10 anni. Questo è un altro discorso, ma la Corte Costituzionale, nelle ultime sentenze, ha dichiarato questo a proposito della libertà religiosa. I cattolici sono criminali. Il problema è che deve ribellarsi alla società civile. Lo Stato può venir meno all'autorità, al suo dovere di punizione dei delitti. Lo Stato può dire: io e te mettiamoci d'accordo, tu pratichi i tuoi delitti però nell'ambito cattolico, cioè nel tuo ambito riservato. I cattolici cosa dico? Me ne sbatto i coglioni dell'ambito riservato, io i miei delitti li pratico nella società. lo Stato dice: io non perseguo i tuoi delitti, perché nessuno si ribella. La società civile non viene a dirmi che tu sei un figlio di puttana, un pezzo di merda, un assassino, un criminale. Allora, se la società civile non mi dice, non mi denuncia questo, io non perseguo i tuoi delitti. Pertanto, l'unico modo perché lo Stato effettivamente mantenga quelle che sono le regole del concordato è che la società civile riconosca nel macellaio di Sodoma e Gomorra, nel pazzo di Nazareth, l'origine di quello che è lo spaccio di eroina, il traffico di schiavi, lo stupro di bambini, la distruzione del sistema sociale. Quasi se non fosse così, noi abbiamo una morale che è sacra ed è la morale dettata dalla nostra Costituzione, non dal macellaio di Sodoma e Gomorra. È a questa che dobbiamo riferirci. Gli uomini sono uguali, ma non uguali in ginocchio davanti a un dio assassino. Sono uguali perché sono uomini, perché sono persone civili. Non uguali perché in ginocchio davanti a uno che dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. Questo è importante. È importante la nostra società civile, il nostro essere uomini, la nostra capacità di affrontare la vita, perché solo in questo modo possiamo costruire il Dio che cresce in noi, solo in questo modo possiamo trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. O davvero credete che stare a pregare dalla mattina alla sera un padrone vi darà l'eternità? Ma siete fuori di testa? Davvero credete a queste cose? Se credete ancora a queste cose, praticatele, ma non rompete i coglioni. Rispettate le leggi di questo paese, questo sì, non imponete lo stupro a bambini, non imponete lo spaccio di eroina, non imponete il traffico di schiavi. Perché? Perché noi siamo uomini che vogliono costruire il loro futuro, che vogliono una società con leggi certe, regole certe, all'interno delle quali poter agire, poter essere persone che si prendono le proprie mani la responsabilità della propria vita, costruire il futuro di questa nazione, costruire il futuro di noi come persone e di noi come sistema sociale. Un sistema sociale proiettato nel costruire se stesso, nell'espandere se stesso, un sistema sociale che vive in relazione con gli dèi del mondo, con tutte le forze che trasformano l'uomo, con tutte le forze che costruiscono l'individuo, con tutte le forze che in fondo hanno costruito le condizioni affinché noi nascessimo. Perché se noi siamo ciò che siamo, è perché esiste un essere sole, è perché esiste un essere terra, è perché Era e Zeus hanno costruito le condizioni perché noi diventassimo ciò che siamo e non un pazzo assassino criminale che si diverte solo ad ammazzare l'umanità perché così si compiace. Gli dèi hanno costruito la vita e noi siamo la vita che si trasforma in dei. E non esiste un paradiso, un inferno che sta aspettando o un macellaio di Sodoma e Gomorra. Esiste solo la volontà di sottomissione di individui incapaci ed impotenti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, predista stregone, guardiano dell'anticristo. E come sono apparsi le lettere, io sono pronto in qualsiasi momento a sfidare ogni cattolico in pubblico dibattimento, però si trova la sala, fa pubblicità al dibattimento e quando fa questo ci affrontiamo in pubblico confronto. Però si ricorda che ogni cattolico che arriva è responsabile di 2 miliardi di morti, per cui come si presenta già è un responsabile di 2 miliardi di morti, sempre. Perché? Perché il delitto di partecipazione morale, egregio signore, non l'ho inventato io, sta nel nostro sistema giuridico. E se voi non lo sapete, dicono i magistrati, cazzi vostri. Non mica lo dico io, lo dicono proprio i magistrati. Bene, 049 700 700, 049 700 838. Vi ricordo che su internet trovate tutto. Questo dibattito, questa conferenza di stasera, voi la trovate su internet. Andate su un motore di ricerca tipo Google, o anche altri, insomma. Cliccate pederastia, cioè scrivete la parola pederastia e tranquillamente trovate questo dibattito. Pronto? E non c'è assolutamente nulla di segreto. Il Gesù di Nazareth e l'infamia umana è un libro di circa 1.200.000 caratteri, una roba del genere, ed è tutto su internet. Per cui potete tranquillamente trovare la teoria della sottomissione in Giovanni, potete trovare Gesù il torturatore di chi non si può difendere, potete trovare l'ordine di Gesù di scannare, di sgozzare chi non si può difendere, Potete trovare. Pronto? Sì?
Sì, mi sono in diretta?
Sì?
Ho capito. Allora io ti stavo ascoltando, volevo dirti, ma c'è anche altro modo di spiegare le proprie cose?
No, non c'è, mica c'è solo questo.
No?
Sì.
Non è vero? Cioè, si può parlare anche in maniera un po' più dignitosa?
No, se tu consideri che stuprare i bambini sia dignitoso, fai tu. Comunque non c'è nessun altro modo da parte mia, eh?
Ma io trovo che lo bestemmiare senza nessun motivo è comunque una cosa in maniera così gratuita, non trovi nessun senso, seppur io.
Allora, chiamiamoci una robetta. Pronto? Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ti dico solo una cosa, la definizione perfetta è bestiame. E con questo chiudo, perché è veramente una definizione ad hoc. Claudio, ti saluto e ti ringrazio.
Ciao Giampaolo, buona giornata. Il problema che voi avete è quello del linguaggio, ma è un problema che è stato superato nel 1968. Questi sono problemi vostri, ma i problemi vostri ve li gestite, egregi signori. Pronto? Perché io non sto parlando in un'aula universitaria, quello che a me interessa è che il linguaggio venga a toccare le corde emozionali, perché con la ragione non si cambia assolutamente niente, non è che se io faccio un bel ragionamento vi convinco o vi sendo, devo toccare le vostre corde emozionali e questo è l'unico modo che esiste per toccare le corde emozionali. Pronto? Ciao!
Ciao Claudio, voglio dire questo, che per quanto riguarda i rapporti che ha detto il signore lì, bisogna dire che se io personalmente non voglio avere rapporti con un fratello di religione o di fede o di natura, quello che si vuole, e il fratello vuole come si dice, somigliare, vuole essere assieme all'azione, all'attività, cosa fa? Questo che è più forte. Ti metti in manicomio, ti distrugge, ti porti i ragazzi, ti fa tutte quelle cose là.
Ok, dai.
Non bisogna avere rapporti.
Ok.
Non bisogna, per non avere rapporti bisogna non, che sia devastante la situazione di divisione.
Ok.
Cioè
ciao.
Non avere rapporti, che il
una da parte e una dall'altra.
È una parte una.
Ok, ciao.
Ciao.
Ciao ciao. Il problema che voi avete non è il linguaggio mio che vi dà fastidio, ma sono le cose che dico, perché voi lo sapete che quello che io dico è reale, soltanto che vorreste che il mio piatto ve lo presentasse in un altro modo, ma io non vi presento il piatto in un altro modo, perché stuprare i bambini è quello infame, spacciare rovine è infame, trafficare schiavi è infame, cazzo, come potete dire uso un altro linguaggio? Pronto? Buongiorno.
Ecco, io volevo solo dirle che sono completamente a... E volevo dirle che insomma non è il modo di porsi.
Perfetto.
Facendo una trasmissione
okay.
radiofonica.
Ciao.
E con questo, salve.
Non c'è problema, voi potete essere quello che volete, volere quello che volete, ma se voi non riuscite a comprendere dentro di voi le forze della vita che si espandono, le forze del divino che si espandono, le necessità di esigenza di un sistema sociale, tutto il resto è solo cacca. Essere atei o essere cattolici è la stessa cosa se non sai affrontare la vita in maniera diversa. Pronto?
La Vicenza.
Dimmi.
Sempre interessante la trasmissione, mi piace. Volevo farti una domanda, però io leggendo un attimo di qualche libro sugli antichi egizi, ho visto una forte differenza tra la religione egiziana e quella greca. Come si possono conciliare? Per esempio l'aspetto dell'omosessualità per i greci andava bene, per gli egiziani no.
Si concilia,
ecco, tanto ti ascolto per telefono, per radio, ciao.
Ogni cultura ha i suoi adattamenti, i suoi modi di rapportarsi, i suoi modi di esistere, per cui a una può andare bene e all'altra non andare bene. Questa è una questione culturale, non è una questione di rappresentazione divina. Non esiste nessun Dio che ordini. Esiste, in Grecia non esisteva neanche il controllo della sessualità, cioè il controllo sugli uomini non avveniva attraverso la sessualità, per cui la sessualità era come mangiare, dormire e bere, si trattava soltanto di trovare forme di sessualità alternative per non fare figli. E quando è arrivato il cristianesimo, che ha fatto della sessualità un sistema di controllo degli uomini, è stato un disastro. E questo è... Pronto? Veloce però.
Sia.
cristiana. Era una deviazione della cultura greca.
No, no.
Perché gatta Dio, se stai ebrei, che gatta Dio.
Okay,
no, non l'Egitto, non l'Egitto. E dunque il gatta Dio anche la cultura greca,
okay.
Non solo l'Egitto.
Vabbè.
Per cui c'era una deviazione della cultura greca.
Ciao.
Ciao.
No, la cultura egiziana, la cultura greca, è un'altra cosa. Si incontrano molto tardi attraverso Alessandro Magno, si erano già incontrati prima attraverso altre cose, però sono due cose assolutamente diverse che non hanno nulla a che fare. Pertanto il discorso della sessualità appartiene soltanto al cristianesimo, cioè è il cristianesimo che usa la sessualità per controllare gli uomini, dirgli come devono fare sesso o come non devono fare sesso. Prima sì, c'erano delle remore morali, cioè c'erano delle regole morali, ma il sesso, la sessualità non era il sistema per controllare le persone, lo diventa invece col cristianesimo. Infatti sia lo stupro sistematico dei bambini, cioè la costrizione in ginocchio, costringere a pregare e tutto il resto, che la gestione della loro sessualità, cioè costruire un codice attraverso il quale manifestare il comportamento sessuale, avviene nel cristianesimo per controllare la struttura emozionale delle persone. Per cui è il cristianesimo che introduce questo, nelle altre culture non c'era. Certo, in ogni cultura c'erano le sue regole, questo è indubbio, però non era sistematico, cioè nel senso che la sessualità non era il sistema di controllo delle persone, lo diventa solo col cristianesimo e col monoteismo in generale. Bene, visto che non ci sono altre telefonate, diciamoci questo. E nell'articolo che è passato, nelle lettere che sono passate nel giornale di Vicenza, noi abbiamo stabilito tutta una serie di condizioni per le quali essere pagani politeisti. E io, Francesco e gli altri pagani politeisti stiamo lavorando per costruire ciò che è il paganesimo politeista futuro. Perché questo? Perché il paganesimo che noi conosciamo non è altro che una parola che veniva usata dai cristiani per insultare gli altri. Cioè non esistono, non sono mai esistiti i pagani. Esisteva una religione della Grecia antica, una religione dell'Egitto antico, dei Romani antichi, proviamo. Pronto?
Ciao, Dino. Ciao. Senti, una cosa strana, la Chiesa prendendo posizione sugli immigrati a Treviso, più che prendersela, oltre che prendersela con Gentilini, tramite il vescovo, dicendolo che appunto
sì?
È lui che nacque la razza chiave, no?
Sì.
Ha detto una cosa, insistito su questo fatto del paganesimo, non so se hai fatto...
Sì, ho conosciuto la faccenda, sì.
Ecco, volevo porti questa domanda, secondo te...
Allora, io penso che quella persona che ha detto questo, siccome era uno che è stato in Tunisia e che è tornato dalla Tunisia, che gli hanno dato questa delega, in realtà lui si ricorda quello che era la Lega di 5 anni fa e le cazzate che faceva, e praticamente nella contrapposizione a Gentilini si è ricordato, non so, tipo l'acqua sul Po.
Mi sono spiegato male, è stato il vescovo.
No, le battute, io le ho lette dalla tribuna di Treviso, sono state fatte dal prete di Badoere, che è uno dei preti di Badoere, che era stato delegato in Tunisia. E lui è tornato da Tunisia, infatti è lui che gli ha dato la delega per l'Islam, perché conosce probabilmente l'arabo, penso, e lui ha fatto queste battute. Non è stato il vescovo. Il vescovo è intervenuto nella polemica.
Sì, nella polemica dicendo la forma che il paganesimo.
L'uso del paganesimo comunque è stato fatto da sto prete. E, comunque il vescovo, chiaramente questo qua lavora col vescovo, però sono sue, da quello che so io, le affermazioni, eh. Poi potrei anche sbagliarmi, per carità, non è che sia niente di particolare.
Non riesco a capire cosa c'entra il paganesimo,
La Lega 5-6 anni fa faceva dei tipo l'acqua sul Po, no? Prendeva l'acqua dal Po, faceva tutte queste cazzate erano considerate pagane, avevano tentato anche di fare il discorso pagano, in realtà non stava altro che cavalcando quella che era il tessuto sociale per i propri scopi, no? E probabilmente questa cosa è rimasta dentro. Gentilini, essendo un leghista, anche un leghista di destra, tant'è che a noi ci ha vietato di fare una conferenza a Treviso, cioè dovevano darci il comune una sala, l'abbiamo pagata e dopo ce l'hanno tolta, cioè l'abbiamo fatta dopo la CGIL comunque. E, per cui non è una questione di sto prete qua lo sto usando ricordando cos'era la Lega, solo che non sa che la Lega è passata in termini integralisti cattolici.
Ecco, perché mi sembra evidente.
Sì, in effetti.
Non c'entrava niente. E poi anche il discorso che se la prendono sempre col paganesimo, questo non lo capisco.
Perché il cristianesimo ha coniato il termine pagano come insulto rispetto agli altri.
Stavi dicendo adesso appunto.
Sì. E noi invece stiamo dando il contenuto proprio per andare a costruire il futuro, ripescando da tutte le religioni antiche naturalmente. Cioè.
Quelli che c'erano prima.
Sì. Infatti possiamo dire che noi siamo pagani, ma non c'erano mai stati pagani prima. Perché? Perché erano la religione greca, la religione romana, la religione egiziana, ma non definivano la loro religiosità. Siamo noi che la definiamo e la chiamiamo pagana proprio prendendo questo insulto e dandogli uno spessore filosofico, teologico, culturale.
Ho capito. Ti ringrazio Claudio, mi servì perché non riuscivo a capire la relazione tra quello che diceva il Vescovo. Okay. È un'offesa, insomma, offendono sì. E basta.
Il cristianesimo ha usato il termine pagano, è venuto fuori da Teodorico, per offendere i diversi e venne per sostituire il termine gentili con cui erano chiamati gli altri.
È un po' una coincidenza col nome del sindaco.
Ok. Ciao.
Va bene.
Ciao. Bene, io chiuso qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che su internet, in qualsiasi motore di ricerca, voi cliccate Claudio Simeoni oppure Paganesimo oppure sì, e trovate tutti quanti i nostri siti. Dall'ultima pagina passate sull'index e saltate coi link dappertutto. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con l'altra trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao.